minuti.
Radio Polcenigo, tutta un'altra musica.
L'angolo della penna d'oca è un momento di riflessione con leggerezza, una piccola parentesi per chiacchierare insieme di libri, cultura, territorio, ma anche di natura e crescita personale. Io sono Maria Marini, scrittrice, beta lettore e correttore di bozze, e questa è la mia rubrica. Che l'animo umano fosse dedito alla vendetta, lo sapevamo, o almeno ne avevamo un forte sospetto. Lo stesso culto cristiano, nella sua essenza più pura, invita ad amare, a perdonare e a benvolere chiedendoci uno sforzo, forse consapevole che per natura saremmo inclini a fare diversamente. A questa riflessione, come ad altre che troverete nelle prossime parole, sono arrivata dopo aver letto il libro di Monia Montechiarini. Giurista e appassionata di storia e diritto, Monia ha deciso un po' di tempo fa di studiare i processi alle streghe tra 500 e 600. Ne sono nati due libri ed altri due sono in uscita. Ho tra le mani il primo, che si intitola Stregoneria, crimine femminile, edito da Penne e Papiri, e tratta sia del processo a Donna Prudenzia di Blera, attuale provincia di Viterbo, sia di altri casi simili celebrati in tutta Europa. Io e Monia ci conosciamo da qualche anno, lei è pordenonese come me, anche se è cresciuta in giro per l'Italia, tra Toscana e Lazio. Ci vediamo spesso per chiacchierare amabilmente del più e del meno, ma questa volta la nostra conversazione è un po' diversa. La intervisto e le chiedo subito cosa l'abbia spinta a studiare i processi alle streghe.
Intanto grazie per questa intervista, che faccio con molto piacere.
E grazie a te.
Fin da bambina ho abitato in luoghi densi di storia che mi hanno affascinata. Poi alla fine degli anni 90, mentre cercavo documenti per la discussione finale presso la facoltà di giurisprudenza a Siena, scopro il manoscritto per il processo contro Donna Prudenzia. Si trattava di studiare il modus operandi della magistratura a partire dal Medioevo. All'epoca nessuno aveva esaminato in modo giuridico quale fosse stato il vero motivo e gli elementi del fenomeno della stregoneria. Poi, con la pratica nel settore legale, ho ampliato il mio bagaglio culturale, mettendo insieme il percorso professionale e la passione. Sono mossa dal principio di dare giustizia e far rispettare alcuni valori. Qualcuno mi ha definita l'avvocato difensore delle streghe. È importante trovare la propria identità e le radici. È fondamentale in qualsiasi settore, specialmente in un momento difficile come questo, dove la storia potrebbe e dovrebbe farci notare molti errori da non ripetere.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
Monia, nel suo libro, riporta e commenta le diverse fasi del processo a Donna Prudenzia, iniziato il 4 dicembre del 1588 e durato alcuni giorni. Tra l'altro, Monia, scusa, ma il 1588 a me balza all'occhio perché è l'invincibile armada, l'affondamento dell'invincibile armada.
Vedi?
Vabbè, ok. Si tratta di testimonianze raggelanti riguardanti presunti malefici, incantesimi di vario genere, unioni e patti col demonio, fino a terribili infanticidi descritti addirittura nel dettaglio. Tra i testi antichi che Moni ha studiato, non c'è notizia purtroppo però dell'esito del processo. L'autrice però formula alcune ipotesi cercando, come dice lei, soluzione ai cold cases, l'ho pronunciato bene?
Perfetto.
E motivandola, oso chiederle questo: secondo te, Monia, al di là delle ipotesi, com'è finita per Donna Prudenzia?
Io ho ipotizzato quattro tesi processuali, prima tra tutte quella che sia stata assolta e liberata. Questa tesi è supportata sia dalla mia speranza di veder scagionata una donna che era stata accusata in quanto il popolo l'aveva definita strega, ma bisogna capire cosa c'è scritto al di là dei verbali tecnici. Cosa leggiamo? Quali segreti nascondono le accuse? Molte volte la macchina della giustizia era azionata dai vicini di casa, dalla gelosia, dall'ignoranza. Lei aveva curato delle persone, si era presa a carico la salute di madri neonati, metteva a disposizione competenze in materia di erbe e fitoterapia, tutte cose che risultavano magiche e non spiegabili a chi non capiva e non spiegava razionalmente ciò che accadeva. Ci sono diversi processi scozzesi e tedeschi, ma anche italiani, nei quali la sentenza finale è la completa assoluzione. Esistono altri documenti in cui c'è stato l'intervento addirittura della grazia, quindi si spera le sia stata auspicata una pena leggera. Le altre conclusioni sono sgradevoli, purtroppo, per dovere di cronaca vanno ricostruite e vanno raccontate. Che sia stata rasata e ispezionata corporalmente, come prevedevano i manuali giuridici dell'epoca, per la ricerca del marchio della strega, o peggio ancora, che sia stata condannata a morte. Sono ipotesi che non possiamo escludere.
Nel tuo testo, Monia, c'è un passaggio che mi sono sottolineata, l'ho trovato estremamente interessante. Parli della differenza tra processi alle streghe rurali e processi alle streghe avvenuti in centri più grandi. Nel secondo caso in particolare scrivi così, cito: gli interessi in campo erano numerosi e spaziavano da quelli politici, che portavano a strumentalizzare l'accusa di stregoneria per eliminare e discreditare un oppositore, a quelli prettamente finanziari. Siamo in presenza, continua Monia nel suo scritto, della cosiddetta stregoneria politica, strumentalizzata dai ceti alti per mantenere gli equilibri politici raggiunti e bloccare le ribellioni. Insomma, Monia parla di una caccia alle streghe che avviene o per ignoranza del popolo o per controllo politico di chi tiene le redini della società. È inutile dire che mi ha incuriosita parecchio questo passaggio, perché non posso fare a meno di riscontrare parallelismi con alcune importanti situazioni della società umana anche attuale. Per diverso si intende sia colui che è diverso, sia come colui che fa scelte diverse dal comune. In entrambi i casi è un ottimo bersaglio contro il quale scagliare la popolazione.
Tu Et quand calme un baras a vout par finir ton destin, vignan andas en evra par porta d'in paradis, min milus e aga dulce pa l'eternitat, trapasseras montagnes cum que vuoi ca tu varas.
Quindi Monia le streghe, perché erano considerate diverse, in che cosa?
Bella domanda.
Grazie.
Ci vorrebbe una serata dedicata solo a questa risposta.
Lo faremo,
chissà, un approfondimento.
Okay.
Devo fare sempre attenzione alle informazioni che fornisco, che vanno trattate in modo rispettoso e delicato, proprio perché ci sono molti parallelismi con il presente. Noi di loro conosciamo i nomi, le competenze e le abilità che detenevano. Più difficili da capire sono effettivamente i motivi nascosti dietro alle accuse. La strega era una madre, una moglie, una figlia, ma anche una vicina di casa. Era una persona reale, le erano attribuite azioni sovrannaturali e terribili, come uccidere, succhiare il sangue, anche dei bambini, o di peggio. In realtà erano, in certi casi, colte, sapevano leggere, o erano donne che maneggiano le mani, citando alcuni manoscritti del Cinquecento, che sapevano estrarre i principi, gli oli dalle piante. Però tutto ciò che risultava clamoroso riguardava la loro reputazione. Magari non partecipavano alla messa, si incontravano per delle riunioni tra di loro, dei momenti di mutuo soccorso, poi trasformate dal credo popolare in sabba notturni. O magari portavano i capelli scarmigliati, non si adeguavano alla comunis opinio, o parlavano una lingua diversa. Sicuramente pagano il prezzo di un'epoca di transizione. Erano levatrici e spesso anche imprenditrici, anche nella nostra regione. Sono le loro storie che vorrei riportare alla luce per dare ad esse la voce che non hanno avuto.
Alla fine del libro mi rendo conto di una cosa strana. Da sempre studiando e leggendo di storia, ho incasellato la parola inquisizione, così come tribunale ecclesiastico, in uno spazio nero, il male in persona. Difficile trovare film storici o libri che ci parlino dell'inquisizione cinquecentesca come di un solare istituto di carità, di comprensione nei confronti del diverso. Da dove viene il mio stupore? Da una frase che leggo nel libro, cito: il popolo rimaneva fermo nella sua agguerrita superstizione alla ricerca di un responsabile di tutta la sofferenza umana. La repressione del grande crimine di eresia si attenua rispetto al passato e i tribunali ecclesiastici dell'Italia in particolare saranno più scettici. Insomma, dico io, è il caso di dare la responsabilità all'Inquisizione, ma solo in parte. Il vero colpevole, quindi Monia, è il popolo, inteso come coscienza collettiva, come la massa delle persone, oserei chiamarlo il branco, che tradotto significa ce la prendiamo con noi stessi a causa di noi stessi. Cosa ne pensi, Monia?
Purtroppo non c'è un solo colpevole, eppure il primo era il popolo, che avvisava addirittura le autorità giudiziarie, in modo anonimo molto spesso. I più vicini alle cosiddette streghe sono coloro che chiedono l'intervento del magistrato, sono coloro che azionano la macchina giudiziaria. Ci sono casi, ad esempio, in Veneto, per andare nelle nostre zone, rimanere vicine al Friuli Venezia Giulia, una donna che aveva curato un bambino ed era guarito, era stata citata in giudizio dal padre del piccolo perché costui non voleva pagarla. Era un modo, sicuramente, per far fuori un nemico, per prendersela con qualcuno o anche per non pagare il debito e la prestazione. In tempi antichi, addirittura fino a pochi decenni fa, non si conosceva il vero motivo delle malattie e c'era bisogno di un colpevole. Questo qualcuno, tra 500 e 600, divengono le streghe. Il popolo aveva bisogno di un capro espiatorio che fosse responsabile di tutti i mali.
Non mi resta che aggiungere alle parole di Monia una frase usata e strausata, ma tremendamente attuale. La storia insegna, ma non a scolari. L'ha pronunciata pare Antonio Gramsci. Sono pessimista? Forse no. Resto convinta che solo la conoscenza, assieme alla capacità di mettersi nei panni degli altri, anche se vissuti secoli fa, potrà contribuire a creare una società più giusta e felice. Ringrazio Monia per questa intervista e vi aspetto alla prossima puntata. I want to break free. Marini vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se siete aspiranti scrittori, ma anche se siete appassionati di lettura o illustrazione, di natura, di crescita personale e di storia del territorio, fatemi visita e seguitemi sul sito pennadoca.com oppure sulla pagina Facebook Pennadoca. Buon cammino a tutti, alla prossima!
Radio Pulcinigo.
Dediche e richieste.
0 4 3 4 74 96 19